Eccoci ancora una volta insieme all'associazione Gabbie Vuote. Abbiamo con noi Elena Corna, attivista per i diritti degli animali. Ben trovata Elena, grazie per essere con noi quest'oggi.
Grazie Roberto, buongiorno a tutti.
Allora, parliamo oggi di lupi, perché è un animale questo che aveva una pessima pubblicità nel passato. Sì. Insomma, no? Lo sappiamo benissimo, le fiabe avevano come il cattivo, l'animale cattivo per eccellenza era il lupo. Oggi le cose per fortuna sono cambiate. Di cosa vogliamo parlare in particolare in rapporto ai lupi? Perché so che questo è l'argomento.
Sì, l'argomento è questo. Lo vorrei intitolare Il paradosso del lupo. Il paradosso sta nel fatto che i lupi, fortunatamente, come dicevi, sono aumentati, ma sono considerati una specie a rischio. E vediamo perché. Fra l'altro c'è stato da poco a Firenze un convegno con degli interventi molto molto competenti e quindi vi racconto più o meno dove sta il problema. Appunto, il minimo storico per via della cattiva fama e della caccia
spietata
di cui era oggetto il lupo, il minimo storico si è toccato negli anni 70, erano rimasti non più di 100 lupi confinati in alcune aree dell'Appennino e poi c'è stata una svolta perché il WWF ha dato avvio con il Parco d'Abruzzo all'Operazione San Francesco, appunto per rinnovare l'immagine del lupo, e soprattutto le leggi sono state modificate perché nel 76 un nuovo decreto ha accordato la protezione integrale per il lupo e ha messo al bando l'uso delle esche avvelenate che fino a quel momento si faceva comunemente. Quindi soltanto in quegli anni il lupo è uscito dallo status di nocivo e soprattutto, questa è la cosa importante, c'è stata la legge 968, sempre nel 77, che ha trasformato la fauna selvatica da res nullius, cioè cosa di nessuno, a res communitatis, cioè patrimonio indisponibile dello Stato. Quindi molti animali, fra cui il lupo, appunto, sono stati dichiarati specie protetta.
Se non sbaglio, anche gli allevatori che fossero in qualche modo colpiti da dei danni legati ai lupi, sì, sono risarciti interamente?
Sì, così? Ci sono dei risarcimenti e ci sono anche dei fondi, per esempio, per recinzioni e misure protettive. E quindi il lupo è tutelato e oggi la popolazione è moltissimo aumentato grazie alla tutela legale e all'aumento delle zone boschive e anche all'aumento delle specie che sono preda del lupo. Il lupo ha ricolonizzato spontaneamente gran parte della penisola. Inoltre i lupi dagli anni 70 in poi sono tornati da soli, un po' dalla Slovenia, un po' dalla Francia. Allora, quanti sono? Più o meno, l'ultimo monitoraggio diceva in Toscana 550 animali, qui siamo a un monitoraggio del 16, poi il Ministero ha detto che più o meno sono 3.300 per tutta Italia, però non sono dati sempre parziali. La Toscana ne ha molti perché ci sono molti ungulati che sono animali predati dai lupi. Fatto sta che gli avvistamenti sono cresciuti moltissimo.
Quindi sembrerebbe una situazione particolarmente positiva, e invece?
Invece il lupo rimane una specie vulnerabile a causa di vari tipi di minacce di origine antropica, soprattutto principalmente il bracconaggio. E anche la conflittualità, come accennavi tu, principalmente per il settore zootecnico. Ma attualmente, negli ultimi tempi, se uno lo cerca su internet ne trova un numero infinito, e al convegno appunto ci hanno mostrato dei video molto esplicativi, il maggior numero di segnalazioni che arrivano per esempio a Regione Toscana riguardano contesti urbani. Il lupo si avvicina alle città perché è una specie opportunista che sfrutta al meglio le risorse a disposizione e si adatta allo spazio, al territorio in cui vive. Quindi c'è stato un insediamento di famiglie di lupi in zone molto antropizzate e c'è stato un cambio di abitudini. Per esempio, si sono visti lupi in città, ma anche in spiaggia. I lupi, per esempio, vanno a cercare i croccantini dei gatti lasciati dove ci sono le colonie feline. Allora, che cosa è successo? È successo che la gente si è impaurita e purtroppo ci sono stati aggressioni a danno di lupi, sono stati uccisi barbaramente, anche se il rischio di essere attaccati è praticamente zero, non succede mai.
Quindi incide ancora quello che nella psicologia collettiva è la considerazione dei lupi, insomma.
Anche perché effettivamente ci sono stati episodi sgradevoli, tipo lupi che si mangiano o attaccano i cagnolini delle persone, però si tratta di imparare a convivere, prendere delle abitudini, per esempio mai offrire loro cibo, non lasciare rifiuti mangerecci in giro e soprattutto tenere con sé i cani in passeggiata, a casa tenerli al sicuro durante la notte, non a catena, ma tenerli comunque chiusi, evitare che i cani se ne vadano in giro da soli per i boschi.
Qual è il problema del rapporto tra cani e lupi?
Allora, abbiamo detto che i cani piccoli possono essere predati dai lupi, ma soprattutto, ed è qui appunto la questione che fa sì che il lupo sia tuttora una specie a rischio, è facile che i lupi si ibridino con i cani. Il vero problema non sono i lupi, che di per sé come carattere per lo più sono schivi, evitano gli esseri umani. Quando io ho fatto il corso per guida ambientale avremmo tanto voluto vedere un lupo, ma non c'è stato verso, anche andando nei boschi, stando zitti. Il vero problema sono gli ibridi, e questo lo dicevano molto chiaramente gli esperti al convegno. Perché gli ibridi? Innanzitutto con i cani, poi sono stati introdotti, ahimè, cani lupo cecoslovacchi, perché vanno di moda, li si può vedere al guinzaglio anche per Firenze. E il comportamento di tutti questi ibridi non è troppo prevedibile, e questo succede perché ci sono tanti cani da soli a giro per i boschi. Con le videotrappole, le fototrappole, si sono visti accoppiamenti di cani e di lupi. E i lupi generalmente si tengono alla larga, però ognuno ha il suo carattere, magari su 100 anche di lupi puri ce ne può essere uno aggressivo. Quindi bisogna stare attenti alla gestione di questa cosa. Per prima cosa, è chiaro, e su questo tutti insistono, ma si capisce a occhio, andrebbe risolto il problema del randagismo, studiato molto dalla nostra presidente Mariangela, che ha fatto un lavoro immenso.
Mariangela Corrieri, certo.
Sì, su questo tema. Se no ci troveremmo con branchi di ibridi con gravi conseguenze. La prima è che si perderebbe il genoma del lupo puro, il Canis lupus italicus. Perché le conseguenze dell'incrocio con il cane sono legate alla perdita di adattamenti alla vita selvatica a causa dell'acquisizione di geni del cane domestico, che è meno adatto alla vita in natura e tende più a essere confidente, a avvicinarsi, a formare branchi, appunto dal comportamento un po' imprevedibile. E invece il lupo puro è importante perché controlla le popolazioni degli ungulati secondo l'equilibrio stabilito da madre natura. E poi vi immaginate i problemi di convivenza. Ecco allora che la gente se è impaurita da questi branchi di ibridi è portata a fare una strage, come già è successo. Ci sono stati dei casi eclatanti, appunto, di lupi uccisi, scuoiati, appesi, anche se appunto veramente sono 150 anni che non si registra più un attacco di un lupo verso l'umano. Però branchi di cani, di randagi, di ibridi, un certo timore lo incutono.
Allora, Elena, siamo ormai purtroppo alla conclusione, sì, dello spazio radiofonico.
Certo.
Però vorrei sottolineare il fatto del randagismo, perché questo è un problema molto complesso, soprattutto in tante regioni italiane, parlo del centro-sud, insomma,
sì, sì.
Dove lì è già un po' fuori controllo, o sbaglio?
No, è vero, è un problema grosso, infatti gli scienziati, anche gli esperti che erano al convegno, ma soprattutto il WWF, sta chiedendo con forza al Ministero dell'Ambiente di approvare un protocollo standardizzato per tutto il paese per la gestione non cruenta di eventuali casi problematici, catture, non cruente, appunto.
Quindi lì bisogna lavorarci, perché poi, come abbiamo detto, i motivi per cui il randagismo non va bene dei cani sono tanti, però uno di questi è anche perché mette in pericolo il lupo.
Ma certamente. Come hai detto tu, è un problema complesso, bisognerebbe lavorarci, infatti sì, mi viene in mente una frase di Bernard Shaw: per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice,
sì,
che è sbagliata.
Ah, ecco, appunto,
per ora, sì, per ora la soluzione semplice è lasciare un po' che le cose vadano come se il problema si potesse risolvere da solo.
Mettere il problema sotto il tappeto, come si dice.
Proprio così, proprio così.
Allora, Elena, dobbiamo concludere, ecco. Quindi è un appello innanzitutto agli individui: attenzione ai vostri cani quando andate nei boschi, teneteli sotto controllo, diciamo così.
Sì.
E poi c'è un problema per quel che riguarda le nostre amministrazioni, insomma.
Veramente stare attenti ai cani domestici, al loro comportamento, non lasciarli andare in giro da soli. E poi l'altro appello che faccio, come al solito, è il cambiamento di linguaggio, perché l'espressione in bocca al lupo si usa continuamente tuttora, e come molti hanno cominciato a fare per fortuna, non rispondere più creti, ma rispondere viva il lupo.
Viva il lupo, e allora lo diciamo anche noi, viva il lupo, anche perché è un animale affascinante e meno pericoloso di quello che pensiamo. Poi certo, naturalmente, quando gli habitat sono sconvolti,
esatto,
e allora lì le convivenze diventano complicate, questo è ovvio. Grazie allora.
Grazie,
Elena Corna, di Gabbie Vuote, a risentirci.
Grazie, a presto.
A presto,
buona giornata a tutti, ciao ciao.